Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Connessione stabilita e forse stabile, il 13 gennaio 2016 dopo Cristo. State ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione. Noi vi lasciamo ancora qualche secondo con un po' di musica e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine. Ben ritrovati in diretta qui su radiazione.info alle 9:03 di mattina. Cominciamo appunto questa rassegna stampa del mercoledì. Cominciamola come al solito con la lettura delle prime pagine. E allora, intanto vi dico che la mia co-conduttrice oggi c'è, sta per arrivare qua in cabina di conduzione, ma intanto che l'aspettiamo mi occupo io della questione prime pagine. E allora andiamo a scandagliarle queste prime pagine. Partiamo dal Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che titola Stato Mafia, arrestati in 9 nel mirino il PM della trattativa. Quel tritolo è per Di Matteo. Scusate, ma qua mi cade il mouse. Allora, lo fisso e poi riparo. Eccoci qua. Allora, il tritolo, avevamo detto, è di Di Matteo. E sotto, quasi, continua a cadere giù il mouse. Sì, il mouse, il microfono. E come a voler enfatizzare questa cosa del tritolo, sotto c'è la foto dell'attentato che c'è stato ieri a Istanbul. Istanbul, kamikaze ISIS contro i turisti. Due occhielli, le colpe di Erdogan e lo strappo con la UE, e poi l'Europa deve scegliere se autodistruggersi o meno. Allora, microfoniamo anche l'altra conduttrice.
I radioascoltatori, visto che questo è il mio primo giorno dell'anno 2016, dopo la nascita del nostro Signore Gesù Cristo, allora auguro a tutti un buon anno, a tutti voi radioascoltatori.
Che brava che sei, non l'avevo mica fatto. Allora, intanto a quarto i camorristi sono liberi, nessuno li arresta, non lo dico io, lo dice sempre il Fatto Quotidiano. E in tutto questo parla Di Battista, chiediamo liste certificate da procure e prefetture. E ancora, si parla di Sanremo, se Sanremo è tutta omosex, voglio Conti al posto di Alfano. Andiamo avanti con il prossimo, leggiamo il Corriere della Sera. Vediamo cosa titola il Corriere. A Istanbul, strage di turisti tedeschi. Il premier kamikaze dell'ISIS, Merkel, affronta una nuova prova. La nostra libertà vincerà. E proprio di libertà parla la Merkel, che in questi giorni sta considerando delle manovre in terra nazionale a seguito dei fatti di Colonia, che sulla libertà sono abbastanza restrittivi, mettiamola così. Poi ancora, colpito un ponte di civiltà. Quindi penso sempre si riferisca all'attentato a Istanbul, che a quanto pare Istanbul viene dipinta come un ponte di civiltà, o almeno viene fatto così quando fa come. Poi in altri casi le narrazioni variano un pochino. E ancora le trattative dei 5 Stelle, 100 ore sul caso Quarto. Il discorso è l'orgoglio di Obama, lascio un'America più sicura. Perché se ne sta andando via? Hanno cacciato Obama, non è più presidente degli Stati Uniti d'America. Com'è possibile? Andiamo a leggere. Non riesco a leggere. Beh, dopo scopriremo se Obama è ancora presidente degli Stati Uniti d'America o meno.
Io penso di sì.
Sì?
Sì.
Bene. Mile in ufficio, l'azienda può controllare. Ah, è vero, la Corte UE dei diritti umani. Licenziamento legittimo se provato l'uso per fini personali. Quindi da adesso in poi, per direttiva UE, se avete una mail di lavoro, il vostro capo può entrare e leggere cosa scrivete. Non pensate che sia una cosa per controllare, è semplicemente per punire i famigerati fannulloni, non per farsi i cazzi vostri e tantomeno per spiare sistematicamente i dipendenti. Bene, bufera Movimento 5 Stelle, il sindaco resiste a Grillo. Ma questa mi sa che è la prima pagina di ieri, tra l'altro. Non l'avevo già vista, vediamo se è la prima pagina di ieri.
13.
No, martedì 12 gennaio.
12.
Allora, qua la Repubblica non mi si è ancora aggiornata, ma penso che potremo vivere una vita serena e completa anche senza leggere la prima pagina della Repubblica. Allora, andiamo alla Stampa, che le tamparei. Istanbul, la strage dei turisti tedeschi. Kamikaze ISIS si fa esplodere vicino a Santa Sofia. Stranieri in fuga sotto shock. Un patto scellerato giunto al capolinea. Questo è l'occhiello di Lorenzo Vi qualcosa, Vidino? Vidino, sì. E poi a Colonia adesso è scontro fra profughi. Ancora, il califfo contro il sultano, questo è un occhiello di Domenico qualcosa, non riesco a leggere perché... Quirico, di Domenico Quirico. E andando avanti abbiamo l'ombra della Camorra, quarto, la sindaca espulsa da Grillo, non si dimente, Rezzi la difende. È notevole vedere come di fronte alla strage di Istanbul neanche la morte di David Bowie ha resistito sulle prime pagine dei giornali, ma sta minchia di sindaco di Quarto che è stata eletta con i voti pilotati della Camorra, è da una settimana che è sulle prime pagine di tutti i giornali, come se fosse una cosa mai successa in Italia, è impensabile. Una settimana che ce la menano di dritto e di rovescio su questa qui, perché ovviamente non per spezzare una lancia a favore del Movimento 5 Stelle, ma diciamo che nei giornali mainstream non trova particolari simpatie, forse in pochi. E poi il magnate o il magnate cinese che si compra Hollywood. Il gruppo Wanda di Wang Jinlan In acquista la società Legendary, che ha prodotto Batman e Godzilla. Quindi pensate, quale smacco più grande ci può essere per i nipponici, che al più 70 anni fa, 100 anni fa dominavano il suolo cinese, e adesso ciò che più rappresenta il Giappone nel mondo, cioè Godzilla, è di proprietà cinese. Pensate quanto cambia il mondo e quanto staranno rosicando i nostri amici giapponesi. Andiamo avanti con il manifesto.
Vuoi che ti dia il cambio?
Vuoi leggerlo tu?
Dai, leggo io.
Va bene, tieni.
Allora, il manifesto. In alto titola Grillo, appunto, visto che Francesco ne ha appena parlato, Grillo caccia la sindaca, ma la giunta è con lei. Sempre appunto riguardo al sindaco del Movimento 5 Stelle a Quarto. Poi Milano invece il 7 febbraio primarie per tre. Maiorino e Balzani, siamo diversi, sfida con Sala. L'articolo di fondo, sempre riguardo a Quarto, il doppio errore dei 5 Stelle, mentre invece l'immagine centrale è dedicata all'attacco di Istanbul, al cuore di Istanbul, kamikaze nell'area più turistica tra Santa Sofia e la Moschea Blu, Erdogan senza dubbi, è opera dell'ISIS. Demirtas, del partito filo-curdo HDP, lotteremo fino all'ultimo respiro finché i responsabili non verranno resi noti. 10 morti, 8 tedeschi. Merkel triste, Berlino vuole i colpevoli. Gli occhielli in fondo, Milano, passaggio a nord-ovest nella città laboratorio. Torture Genova 2001, perché non accetterò risarcimenti indecenti da uno Stato fuori dalla legalità richiesta dall'Europa. E ancora il gioco delle bambole senza regole riguardo all'Unione Europea. E infine lavoro, contratti impossibili, il no delle imprese a CGIL, CISL e UIL. Wey. Buongiorno a tutti. Ti passo il mio microfono così.
Ecco, è tornato. È stato un attimo di debacle da parte del nostro microfono. Speriamo sia una cosa passeggera, perché non possiamo permettercene uno nuovo. È saltato di nuovo. No, adesso sono saltato. Ecco qua, dovremmo aver risolto i nostri problemi tecnici mattutini. Intanto che io cerco di spaccarmi una mano, possiamo andare avanti con la lettura delle prime pagine e possiamo andare al Sole 24 Ore. Andiamo al Sole 24 Ore, che dice, vediamo cosa dice il Sole 24 Ore di oggi. Kamikaze dell'ISIS fa strage di turisti a Istanbul. E un terrorista siriano si fa esplodere in piazza Sultanahmet tra la Moschea Blu e Santa Sofia. Pensate, anche a Padova c'è Santa Sofia. 10 morti, tra cui 8 tedeschi e 15 Pinsate. Feriti. Ah, kamikaze. Ora Erdogan deve scegliere. Cosa? Non si sa. Pronto lo scudo aereo di Francia e Stati Uniti per il nuovo governo libico. Ma che premurosi che sono questi franco-statunitensi. Petrolio sotto i 30 dollari, mini recupero per le borse. Francoforte e Parigi chiudono in rimbalzo. Milano più 1,1%. Voi vi chiederete, che cos'è una chiusura in rimbalzo? Non lo so. Il Brent crolla ai minimi dal 2003. E voi vi chiederete, cos'è il Brent? Non sappiamo neanche questo. Verso una riunione straordinaria dei paesi OPEC. Ecco l'OPEC, lo sappiamo cos'è. OPEC costretta a gestire il rialzo, Mosca rivede tutti i budget e se il gioco sfugge di mano ai sauditi. E poi ancora i rischi dell'export made in Italy, che tanto ci piace, ma a quanto pare, secondo Sole 24 Ore, è rischioso. Poi, per Obama, l'ultimo discorso sullo stato dell'Unione. L'America è ancora il paese più forte al mondo. Forte cosa non si sa. Renzi, se perdo sulle riforme, lascio la politica, punto, Giacchetti a Roma. Quarto, ovvero la ragione sociale dei 5 Stelle. Andiamo ancora sotto. Intervista la commissaria UE. Le sofferenze sono un problema, allontanano la ripresa. Bad Bank, ora l'Italia decida. Vestager, sì ai fondi pubblici, ma nel rispetto delle banche concorrenti. Ancora credito, fusione con BPM, gran finale tra Banco e Ubi. Oggi nuovo vertice, 3,7, un numero che svetta. Di cosa si tratta? La capitalizzazione di sarà qualcosa inerente alla quotazione in borsa di questa fusione bancaria che ci emoziona tantissimo, quasi quanto, non so, i cuccioli di Panda, lo scioglimento dei ghiacciai e queste cose. E qua si è inciappato il programmino delle prime pagine, quindi lo chiudiamo e passiamo alla carta.
Dai, prima leggo le notizie dell'Ansa.
Prima leggi le notizie dell'Ansa.
Allora, notizie in primo piano, Obama, chi parla di declino vende fantasia. L'ultimo discorso sullo stato dell'Unione, l'America è forte, non ceda alla paura. Scommette su Hillary, solo lei può salvare la sua eredità. Stati Uniti divisi su Obama, 46% lo approva e 47% lo boccia. Istanbul, kamikaze ISIS tra i turisti, 10 morti, 8 tedeschi. Ma quindi l'ANSA ha deciso che è già sicuro che è l'ISIS? Tu che hai letto le prime pagine di tutti i giornali, cosa si dice?
Ma credo
ISIS
che l'ISIS l'abbia rivendicato, almeno questa è la notizia che girava. Poi,
ok, ok. E ancora, videolotteri e giochi online in mano alle mafie. 11 arresti. L'operazione denominata The Imitation Game, è coordinata dalla Procura di Roma. Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia stanno eseguendo anche il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di decine di milioni. Va bene, poi navi USA fermate dall'Iran, Washington solo un incidente. Ventenne muore durante un aborto al Cardarelli di Napoli. Giallo a Firenze, si stringe il cerchio sull'assassino di Ashley. E poi chiudiamo con quarto, Rosa Capuozzo espulsa dal Movimento 5 Stelle, ma lei non si dimette.
Ma fa bene, fa bene. Andiamo avanti con il mattino di Padova?
Andiamo.
Allora, 8-3 tedeschi tra le vittime alla moschea più lunga. Ma gli altri due, perché erano turchi, non meritano neanche di essere menzionati. Non si sa neanche la nazionalità degli altri due. L'importante è che 8 fossero tedeschi, che tra l'altro 8 è anche un nome tipico nella cultura tedesca. Strage dell'ISA, Istanbul, 10 turisti morti, 15 feriti, kamikaze, siriani, abbiamo già letto. Tribunale senza soldi, chisso, ricorso spedito grazie a una colletta. Ospedale, tagliati 85 milioni, la regione li dirotta altrove, boe e policlinico integrati. E poi, la notizia principale della prima pagina è questa, la città che cambia, lo street food invade il centro, anche lo spritz si adegua, panzerotti, montaditos, porchetteria, piadineria, folpetteria e chi più ne ha più ne metta, si chiama street food e ha contagiato padovani giovani e adulti. I punti vendita spuntano come funghi e hanno da una parte letteralmente congelato l'espansione del kebab, dall'altra fatto una feroce concorrenza ai nostrani spunciotti. Quindi il fatto che abbiano fermato l'espansione dei kebab, anzi me l'ho congelato l'espansione dei kebab, vuol dire che questi lavori di merda che una volta li facevano soltanto chi veniva da fuori, i migranti di varie nazionalità, molto spesso di paesi dove sto kebab si fa, facevano i kebab, adesso visto che siamo messi malissimo anche noi, c'è quello che fa i panzerotti, quello che fa i panini, ognuno si inventa un po' quello che può. Terzo colpo in 13 giorni, il liceo dei furti Curiel affidato ai vigilantes, ecco. San Giorgio delle Pertiche, quindi succede qualcosa anche a San Giorgio delle Pertiche, investito in bici 2 mesi fa, muore architetto, ed è meglio metterlo in prima pagina, che magari uno sfogliando il giornale non se ne avvede. No alla Cassazione, mafioso chiede di consumare il matrimonio. E poi abbiamo 2 occhielli sulla sinistra, la rischiosa ambiguità ottomana di Renzo Guolo, e ancora clandestini, fare subito, non rinviare, del solito Francesco Iori. Tratta dei migranti, arrestato uno scafista, aveva la base a Treviso. Ma Treviso è sul mare?
No.
Come faceva ad avere uno scafista la base a Treviso? Andava via Fiume fino all'Adriatico.
Vabbè, magari aveva il suo ufficio con le sue carte, con i suoi...
Legnaro, l'eredità di 14 milioni per la Caritas. Spese pazze, Don Lucio confessa. L'ex parroco collabora per patteggiare, avere lo sconto di pena. E vabbè, dai. Oggi non c'è verso. Comunque, detto questo, direi che possiamo mettere su una canzone e poi torniamo in diretta con le notizie provenienti da Padova e dintorni. Just let it show. Torniamo in diretta, sono le 9:23. Allora, andiamo a scoprire cosa ci dice il giornale oggi. Cominciamo con una notizia che ci parla di, non mi ricordo neanche più, eccolo qua. Non era questa quella che volevo, questa qua, sull'idrovia di Padova-Venezia. Allora, Zaia, idrovia Padova-Venezia cantierabile. Il governatore fa il punto sulla difesa idraulica. 714 interventi, 860 milioni di investimenti. Botta Cin, ridotto l'indice di rischio. Oh, meno male che è ridotto. Abbiamo anche una fichissima infografica. Piano generale delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono una cifra esorbitante di euro, e poi interventi strutturali, bacini di laminazione, fase di appalto, sono anche lì un qualcosa, sono tutti dell'ordine, diciamo, delle centinaia di milioni di euro, sì, centinaia di milioni, giusto? una cifra così sono centinaia di milioni di euro.
Quelli lì sono
centinaia,
5 centinaia di milioni di euro.
531.645.340,57 euro. Ma come fanno a fare un preventivo che tenga conto anche dei 57 centesimi? Sa, ma andiamo a leggere cosa ha scritto quel tosatto di Filippo. Dopo l'alluvione del 2010 abbiamo realizzato o avviato 714 interventi per la difesa idraulica del Veneto, il cui valore supera gli 860 milioni di euro. E non si tratta solo di grandi opere strutturali come i bacini di laminazione capaci di contenere milioni di metri cubi d'acqua, ma di un'azione sistematica e diffusa di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idraulico. Sì, infatti, l'idrovia Padova-Venezia è proprio stata una di quelle opere amate dalla popolazione, utilizzatissima, molto utile, e che adesso costa centinaia di milioni di euro per fare della manutenzione. Vediamo, dai, diamogli fiducia, non li conosciamo, ma diamogli fiducia che stavolta lo facciano davvero con l'intento di preoccuparsi del rischio idrogeologico. Parliamo di buchi, non dei buchi che state pensando, ma dei buchi bancari o finanziari o come li vogliamo chiamare. Veneto Banca, JP Morgan salvò 1500 soci. L'operazione al vaglio alla Consob, gruppo di azionisti dell'istituto Montebelluna, ripagati con 39,50 euro per quota. Sono 1500 i soci che sono riusciti in extremis, due mesi prima della svalutazione di aprile 2015, a liquidare le proprie azioni Veneto Banca ancora a 39,5 euro, grazie a JP Morgan. L'amministratore delegato della Popolare di Montebelluna, Cristiano Carrus, l'aveva dichiarato poco tempo fa. Sì, abbiamo venduto azioni fino a febbraio 2015. In risposta alla provocazione del socio e magistrato Giovanni Chiavon, che aveva contato 19.000 operazioni tra il 2012 e il 2015, ma dopo l'assemblea, aggiungeva Carrus, nessun titolo è stato trattato. Quindi, intanto che loro stavano mandando in malora la baracca, si vendevano tutte le loro quote in modo da pararsi il culo. Veramente delle persone fantastiche queste di Veneto Banca. Quelle vendite hanno accontentato, si scopre oggi, 1500 soci di Veneto Banca. Sono loro a essere stati liquidati grazie a quella che Carrus definì, tacendo il nome della controparte, una grossa operazione internazionale, ovvero JP Morgan. Si tratta di una sola operazione per 35,5 milioni di controvalore di azioni, come contropartita di un'operazione complessiva per l'acquisto di un portafoglio di mutui vitalizi da 200 milioni di euro. Pensate quanto deve essere grande un portafoglio da 200 milioni di euro. Io, il mio è grande come un pugno più o meno, e ci stanno dentro 20, 50, se li stringi anche 100, 200 euro, ma pensate 200 milioni, sono portafogli grandi come dei pullman. E, va bene, questa era un po' la notizia. JP Morgan, che è la stessa tra l'altro che su cui aveva anzi a cui era ricorso il comune di Padova per fare degli investimenti, per giocare anche lui in borsa, cosa che causò un buco anche lì di qualche milione di euro, ma questa è un'altra storia. Interporto, 6,3 milioni per le quattro maxi gru. Aperto il bando per la realizzazione delle nuove strutture entro l'inizio del 2018. La soddisfazione del presidente Giordani. Una spesa di 6,3 milioni di euro per il rinnovo di Interporto. Ad annunciare la comparsa del bando di gara milionario sono i vertici della partecipata, che puntano a concludere la realizzazione di tutte e quattro le gru e portarle tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Quindi pensate, all'Interporto ci saranno quattro grandi gru. Maxi gru, anzi, un'operazione, minchia, 6,3 milioni per 4 gru. Un'operazione resa possibile grazie al confinamento della Commissione Europea, che è intervenuta garantendo il 20% del costo dell'opera tramite Linea, e ad un aumento del capitale approvato lo scorso settembre 2015, a cui la Camera di Commercio di Padova ha partecipato con una quota pari a 4 milioni di euro. Ad aggiungersi le risorse degli altri soci pubblici di Interporto Comune, circa 1,5 milioni ancora da destinare, e provincia 950.000 euro. Cioè, pensate a tutti i soldi che sta spendendo per ste gru. È allucinante. Il bando, spiega il presidente di Interporto Sergio Giordani, riguarderà la realizzazione di un nuovo ingresso ad est del terminal su via Volpato, predisposto per l'automazione dell'accesso dei mezzi pesanti. Quindi pensate, no, finiamo qua cosa dice, l'allungamento 750 metri sia dei binari ferroviari sia del binario su cui si muoveranno le gru, quindi sono, pensa che roba, sono gru giganti che si muovono per l'interporto su dei binari, pensa che roba. E quindi vediamo che qua a Padova magari non puoi prenderti un autobus, non ci sono i nidi per i bambini, la mensa costa uno sproposito, non si assegnano case popolari, l'ospedale di Padova ha delle ali che cadono a pezzi, ma in compenso vengono spesi milioni di soldi pubblici per la costruzione di quattro gru giganti che se ne vanno in giro per l'interporto in treno. Ecco, e invece dall'altra parte appunto cancellati 885 milioni per il nuovo ospedale. La giunta regionale taglia 35 milioni stanziati per il 2015, che si sommano ai 50 per il 2014. Il PD è uno scandalo. Spariscono altri 35 milioni di euro stanziati dalla regione per il nuovo ospedale di Padova, aggiunti ai 50 persi lo scorso anno. Sono già 85 milioni stanziati dalla giunta Zaia e mai utilizzati per realizzare il campus della salute, di cui la città discute da oltre 10 anni. Un nuovo taglio dovuto alle lungaggini per le discussioni e le polemiche sulla scelta dell'area, per cui non si è ancora arrivati a un accordo di programma che individui il luogo adatto. L'incontro decisivo è in programma il 26 gennaio. E andiamo avanti. Riforma del policlinico, cambia il patto con il BO. La regione istituisce un gruppo di lavoro per riscrivere i rapporti tra università e sanità e creare l'azienda integrata. Coletto, Padova in ritardo rispetto a Verona. Pensa, voi veronesi siete davanti. Sei contenta? Sei orgogliosa della tua città?
Tantissimo.
Bene. A distanza di 25 anni dalla dichiarazione di intenti è stata posta la prima pietra per la costruzione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata. La regione ha deliberato infatti l'istituzione di un gruppo di lavoro il cui obiettivo è realizzare un nuovo modello di ente sanitario che superi quello attuale di azienda mista. Verona lo ha fatto da tempo, per Padova forse è la volta buona. Al tavolo si siederanno il presidente della scuola di medicina, il direttore dell'azienda ospedaliera e il direttore della sezione controlli, governo e personale della regione, che dovranno elaborare uno schema di convenzione disciplinare te i rapporti università-regione, forse disciplinare, no, disciplinante i rapporti università-regione. In ambito sanitario, sostanzialmente si tratta di superare l'organizzazione attuale dell'azienda ospedaliera e di crearne una nuova, con nuovi organi di governo e nuovi criteri di finanziamento. Chissà quali saranno questi nuovi criteri di finanziamento, lo scopriremo in un futuro prossimo e probabilmente grigio e tetro. Poi scopriamo che ci sarà un'isola ecologica interrata in Prato della Valle, via libera della giunta comunale alla struttura che sarà identica a quella realizzata nel 2009 in Piazza delle Erbe. E andiamo avanti. Cosa abbiamo qua? Ah, ecco, studiamo la convenzione per il futuro del Pedro. Ieri sera il comitato di gestione ha discusso della proposta di regolarizzazione. Non solo in rivolta, si guarda Vicenza e Treviso. Ognuno ha la sua specificità. Andiamo a leggere questo articolo che addirittura ha due firme, quella di Simone Varroto e quella di Claudio Malfitano. Nei prossimi mesi fare una proposta di convenzione al comune. C'è il modello rivolta, ma non è l'unico in Veneto. L'accordo tra il centro sociale Pedro e l'amministrazione per una regolarizzazione dello stabile di Via Ticino, occupato dal 1987, ha imboccato la strada giusta. Quindi non lo vogliono far arrivare a 30 anni occupato e cercano l'accordo. Ne hanno discusso ieri sera i militanti pedrini nel corso del comitato di gestione che si è riunito come ogni martedì. Wow, noi possiamo leggere addirittura sul giornale cosa si discute alla gestione del Pedro. All'ordine del giorno però c'era anche la notizia dell'incontro con il sindaco leghista, anticipata dal Mattino nei giorni scorsi. Un incontro avvenuto nel novembre scorso, ma reso pubblico solo oggi. Il dato della segretezza per noi è irrilevante, semmai lo scoop è legato al riconoscimento di una realtà che opera in città da quasi 30 anni, ha sottolineato Alvise Murazzi, uno degli attivisti del centro sociale. Il portavoce Enrico Zulian ha riassunto i termini della vicenda. Il fatto che il sindaco fosse disponibile a incontrarci è noto dall'aprile scorso, da quando si è iniziato a parlare di un parco commerciale nell'area di Via Ticino, ha spiegato. È partita una mobilitazione dei residenti a difesa dell'esperienza del Pedro, che ha convinto il sindaco a un passo indietro. A considerare l'esperienza, la storia, il radicamento e la presenza di questo centro sociale a Padova. Il prossimo passo quindi è quello di formulare una proposta di convenzione a Palazzo Moroni, a partire proprio dalle attività che caratterizzano Via Ticino. Non c'è solo il modello del centro sociale rivolta a Marghera, ha sottolineato Zulian. Ci sono le esperienze di Vicenza e Treviso. Ogni luogo ha la sua specificità e noi cercheremo di valorizzare la nostra. Beh, se quello del rivolta di Venezia deve essere un modello per un centro sociale, allora, suma beca post. Di fatto, gli unici centri sociali ancora occupati esistenti in Veneto sono il Pedro e il laboratorio Morion. E chi l'ha detto questa cosa? Nel sestriere di Castello a Venezia, il cui leader è Tommaso Cacciari. La convenzione con non è vero, dai, povera, la mensa non la citano neanche, così snobbata, via. La convenzione con il comune ci permetterà di fare attività che adesso non sono possibili.
Diciamo che il giornalista è talmente accorto e competente in materia che sa che alla fine la mensa non si è mai chiamata centro sociale, no?
Ah, ma forse invece parlava proprio soltanto di quelli che gravitano attorno all'area disobbediente. La convenzione che il comune ci permetterà di fare attività che adesso non sono possibili e di dare legittimità a quello che già viene fatto qui, come i corsi di italiano per stranieri, ha sottolineato Zulian. Non solo si pensa anche a migliorare a migliorie strutturali rispetto all'ex deposito abbandonato dall'ANAS. Per mesi si è parlato di un centro commerciale, adesso la panna si sta smontando, ha aggiunto Marco Sirotti, attivista storico del Pedro. C'è da registrare una disponibilità al dialogo che può portare anche a migliorare lo stato del Pedro, ad esempio con l'installazione di pannelli solari. Ecco, ad esempio. Non saranno certo i titoli di giornale a farci cambiare idea rispetto alle nostre attività. La priorità per i prossimi mesi è formulare una proposta, anche con l'aiuto di chi mastica i tecnicismi burocratici. Quanto alla polemica con il PD, Zulian non si tira indietro. A quei democratici che si scandalizzano del fatto che scendiamo a patti con Bitonci, rispondiamo che sulle nostre proposte e sulle nostre attività non scendiamo a patti con nessuno, ha sottolineato. Dovrebbero conoscere la storia delle relazioni sindacali. Si facevano i picchetti contro i padroni, ma poi coi padroni si andava a parlare. Però, e comunque gli unici in piazza a Padova a contestare Salvini eravamo noi. Anche qua c'è qualche difficoltà, qualche problema di Alzheimer ripetuto in questo articolo, alle volte per mano del giornalista, alle volte per bocca di attivisti del Pedro. Comunque, pensate qua, questo è abbastanza uno scoop, questa storia della trattativa tra il Pedro e il comune. Cioè, per anni a Padova si pensava, c'era questa diceria, che il Pedro pagasse l'affitto, fosse in trattativa col comune, e invece scopriamo che la trattativa la stanno facendo adesso, quindi è uno scoop senz'altro. Terzo furto al liceo Curiel, arrivano le guardie armate. Ebbene sì, i ladri hanno scassinato ancora una volta tutte le macchinette delle merendine. e quindi è necessario l'intervento di persone con armi addosso, per evitare che una Fiesta o un Kinder Bueno possano finire nelle mani sbagliate. Il direttore amministrativo, per difenderci, ora serve la vigilanza privata. È come dargli torto. Allora.
A patto però che gli sia data una merendina a metà turno.
Sì, 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 chiaro. Il sindaco in radio. Sarà Bitonci? No.
Sarà Radiazione?
Donne islamiche segregate in casa. Molto bene, così si riduce del 50% la possibilità che l'ISIS ci attacchi. Giusto?
Giustamente. Caspita, è vero.
Sì. Allora. Vediamo. Picchia la moglie e ruba la fede. No, fa ridere però. Scritta così. E ruba la fede per la droga. Una notizia che meritava a quanto pare la dignità di stampa, come botte in centro per un panzerotto. Voleva un panzerotto, ma il negozio stava chiudendo e non era rimasto nulla. Sei stato tu? La spiegazione aveva avuto da uno dei dipendenti, non è andata giù, al nordafricano sui 25 anni, che ha fatto scoppiare il finimondo in uno dei fast food più in voga del centro. Prette Panzerotti di via Dante. Il malcapitato che ha dovuto fronteggiare lo straniero, vabbè, cazzi suoi come si chiama, un giocatore di basket dipendente del locale, a mezzanotte meno un quarto si è fatto avanti il nordafricano, visto che era tutto chiuso, ma ha bussato alla porta del laboratorio e pretendeva il suo panzerotto. Insomma, non leggo tutto questo articolo, però lo trovate sul Mattino se proprio vi interessa. Finalmente ritornano le antiche tradizioni, furti dalle tombe, la piaga dei cimiteri di Vigo d'Arze. Allora, poi hanno trovato dei proiettili nel parco di Noventa. Io mi ricordo che c'era ancora una notizia bella qua sul fondo. Abbiamo una notizia qua. Lavoratori senza alcun reddito, i 17 dell'hotel al sole non vengono pagati, né hanno cassa integrazione o altro, sono in un limbo. Si parla di Abano Terme, lavoratori in una sorta di limbo, come i colleghi dell'hotel Berta. L'hotel al sole di Abano ha chiuso la stagione lo scorso 28 novembre. 17 dipendenti della struttura non sanno ancora se l'azienda riaprirà per la prossima stagione o, come hanno sentito dire, chiuderà i battenti per autofallimento. Infatti i titolari dell'hotel avevano aperto già a novembre un tavolo di confronto con i sindacati. In questo tavolo veniva ipotizzata la chiusura dell'attività per fallimento dovuto a un buco di bilancio che si aggirava intorno ai 6-7 milioni di euro, che di fronte alle cifre che abbiamo letto oggi fa un po' ridere, e non sarebbe più stato possibile proseguire l'attività in futuro, spiega Franco Penello del Salta e UGL. Vabbè, insomma, questi qua vogliono dichiarare il fallimento e lasciare i 17 a casa. Allora, l'Austria batte Padova, l'Austria tutta, perché sono più avanti con le terme per famiglie in Austria. Vabbè, grazie che ci battono. In Austria fa freddo, per forza che la gente va a bagnarsi nell'acqua calda. Qua fa caldo, la gente va al mare. In Austria manco ce l'hanno al mare, c'hanno i fiumi, avranno i laghi. C'è altro da leggere? No, dai, basta, ci siamo stufati.
Assolto il vigilante denunciato per uno stupro, insomma.
Dove? Ah, qua. Stupro, assolto il vigilante denunciato da una 22enne. L'uomo era accusato di aver approfittato della ragazza all'uscita da una discoteca, scagionato dagli SMS che la presunta vittima gli aveva spedito dopo quella sera. Vabbè, insomma, il solito scandalismo giornalistico. Vabbè, poi c'è Don Lucio che ammette le spese pazze, questo che si grattava i soldi della Caritas, ma chi al suo posto non avrebbe fatto altrettanto. L'ex parroco interrogato dal PM Dini, ma è sempre lui che fa tutto quanto a Padova, c'era soltanto sto PM, ha ammesso l'uso disinvolto di 250...
Disinvolto!
Ma i preti sono disinvolti. I 250, non c'hanno neanche le mutande, 827 euro lasciati in eredità alla parrocchia. Ah, non era la Caritas. Un'ora di faccia a faccia.
No, ma questa lasciati in eredità. Ah, giusto, giusto.
un'ora di faccia a faccia con il magistrato che lo ha messo sotto inchiesta per spiegare, chiarire e soprattutto ricostruire quei prelievi serali di soldi che non erano suoi, ma solo affidati in fiducia alla sua gestione nella sua veste di parroco. Soldi di un'eredità del valore di ben 14 milioni di euro, lasciati dal farmacista. Vabbè, ma insomma, sti qua si spendeva un po' di soldi. Non scap-
Va bene.
Ah, si era comprato una Clio, minchia, manco si fosse comprato un Mercedes, si è comprato una Clio.
Insomma.
Ah, poi anche regalata un giovane sacerdote amico, come la Clio. Invece poi una BMW 120 GS destinata a lui stesso. Quindi all'amico gli regala la Clio e lui si piglia la BMW. Va bene, direi che può bastare così. Con Don Lucio e le spese pazze della Chiesa Cattolica vi lasciamo con un po' di musica.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E allora, torniamo in diretta, sono le 9.46 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale e internazionale. E cominciamo da un tema che insomma ci è molto caro e ci accompagna purtroppo sempre, che è quello del lavoro, o meglio dire del non lavoro. Scusate, ho un po' di tosse.
Quello ci accompagna
quindi...
già di più.
Quindi probabile che mi interromperò ogni tanto per tossire.
No. Ah no, niente.
Cosa?
No, avevo letto Magalli che ci ha ritweetato, ma in realtà è Magali, non è Magalli.
Allora, presa dal Fatto Quotidiano, Jobs Act, Ministero del Lavoro ha cambiato le regole e i disoccupati spariranno dalle statistiche. Una quota di disoccupati rischia di sparire dalle statistiche Istat. E non perché hanno trovato un posto, ma solo grazie a un cambio di regole nei servizi per l'impiego deciso dal Ministero del Lavoro. La disposizione è contenuta in una circolare approvata a fine dicembre che recepisce le direttive fornite dal Jobs Act e che, segnalano gli addetti ai lavori, avrà anche l'effetto di depotenziare il ruolo dei centri per l'impiego a vantaggio delle agenzie interinali private. Ma andiamo con ordine. Finora l'accesso alle prestazioni sociali era legato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso i centri per l'impiego. Ora, con la circolare del Ministero, per ottenere i sussidi, basterà produrre un'autocertificazione per dichiarare il proprio stato di inoccupato, cioè di persona priva di impiego, ma non necessariamente in cerca di occupazione. Si può ipotizzare che diminuirà la quota di soggetti che cercano lavoro, non avendo più l'obbligo di dichiarare la propria disponibilità a lavorare per ottenere le prestazioni sociali. Spiega Marta Fana, dottoranda in economia a Sciences Po Paris e collaboratrice Manifesta. Fana, va ricordato, è colei che per prima ha segnalato l'errore del Ministero del Lavoro sui numeri relativi ai contratti stabili ad agosto. Insomma, se i senza lavoro decideranno di dribblare il sistema dei centri per l'impiego, allora l'Istat potrà registrare un calo di disoccupati senza che i disoccupati siano calati veramente. Poi vabbè, parla del questionario Istat, poi che questa circolare può avere un impatto negativo anche sulle politiche attive, cioè su quelle misure pubbliche pensate per trovare un lavoro a chi non ce l'ha. E poi i dati dei centri per l'impiego sono usati sia dai sindacati sia dalla regione, quindi al di là della rilevazione Istat. E poi soprattutto, e questa è sicuramente una delle note più importanti al di là degli aspetti statistici, c'è la questione appunto del depotenziamento dei centri per l'impiego, perché i disoccupati italiani perderanno a un altro riferimento istituzionale che sono i centri per l'impiego, questo appunto sempre a detta di Fana. Invece di rinforzarli, questi perderanno il ruolo non solo di mediazione tra domanda e offerta, ma anche quella di monitoraggio. I disoccupati saranno quindi dirottati verso le agenzie interinali. Da decenni i centri per l'impiego vengono accusati di inefficienza e, nonostante le repentine riforme, non sono stati soggetti a investimenti. La ricercatrice segnala quindi il rischio di un progressivo indebolimento delle funzioni dello Stato. I disoccupati e gli inoccupati, soprattutto quelli più vulnerabili, saranno sempre più in balia degli attori privati che in Italia, ma non soltanto, agiscono e rafforzano clientele e rapporti di forza sempre più diseguali. E poi anche la circolare fornisce anche una precisazione sull'assegno di ricollocazione. Si tratta di una dote economica da spendere presso un'agenzia per ritrovare lavoro. Il documento spiega che sarà riconosciuta solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi. Questa postilla lascerà fuori dal recinto del beneficio tutta una serie di lavoratori in difficoltà. Vengono esclusi tutti i percettori di DISCOL, quindi ex collaboratori, tutti i precari che non hanno NASPI e quelli cui i requisiti maturati danno diritto a assegni di disoccupazione di durata inferiore. Insomma, qui la platea dei beneficiari si riduce. Quindi, beneficiari per la disoccupazione, per l'assegno di ricollocazione, di meno indebolimento dei centri per l'impiego, sfalsamento dei dati Istat, insomma anche questo è contenuto nel Jobs Act.
Tan 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 tan.
E poi, sempre in tema e sempre dal fatto, Saeco dirotta le merci in Romania per evitare il blocco dei tir da parte dei dipendenti in sit-in permanente. Merci dirottate in Romania per evitare il blocco dei tir da parte degli operai. Sale alle stelle la tensione alla Saeco di Gaggio Montano, nel bolognese, dove da oltre un mese e mezzo i lavoratori stanno protestando contro il licenziamento di 243 persone, dando vita a un sit-in permanente, fermando tutti i camion in uscita e in entrata. Proprio per evitare questo stop, la Philips, proprietaria del marchio, ha chiesto ai suoi fornitori di indirizzare alcuni componenti nell'est Europa, alla fabbrica di Orastie. Lo ha confermato la stessa azienda in una nota datata martedì 12 gennaio, provocando lo sciopero immediato dei dipendenti in turno. Appresa la notizia, hanno subito...
Si è rotto il Fatto Quotidiano.
Ecco.
No, niente, si è aggiustato.
Hanno subito abbandonato lo stabilimento. Il blocco delle attività produttive e logistiche dello stabilimento, in corso da 48 giorni, si legge nel comunicato, ha purtroppo costretto l'azienda ad attivare le procedure per chiedere ai propri fornitori di indirizzare temporaneamente i componenti necessari alla produzione delle macchine automatiche della serie Intelia, alla fabbrica rumena. Viene poi precisato che l'iniziativa non rappresenta lo spostamento di una linea produttiva, e quindi ha come unico obiettivo quello di rispettare i tempi di consegna, ma allo stesso tempo Philips avverte i sindacati e gli operai e lancia l'out-out. Il ripristino in tempi brevi dell'agibilità operativa dello stabilimento è la condizione necessaria perché questo provvedimento non diventi definitivo. Quindi questa cosa non è definitiva, ma state attenti che se non smettete di scioperare lo sarà. Ah, vedi. Va bene, allora passo un po' avanti. Ho il computer un po' bloccato, quindi di conseguenza io mi blocco. Comunque,
apre 50 schede.
Il clima sull'Appennino bolognese, dove quasi un operaio su due rischia il posto di lavoro, sembra peggiorare, e questo a pochi giorni dall'incontro previsto al Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio. La decisione della multinazionale ha fatto saltare sulla sedia i sindacalisti. Provocatori è la parola usata dal segretario regionale della FIOM, mentre i lavoratori, appena letta la nota, hanno optato per uno sciopero spontaneo. Condanna anche da parte della regione Emilia-Romagna. Romagna. Questa scelta è gravissima, non aiuta certo a creare un clima costruttivo e di dialogo tra le parti. L'assessore domani pomeriggio, mercoledì 13 gennaio, sarà alla SECO per incontrare lavoratori e sindacati e fare il punto della situazione. Vabbè, insomma, questa è la notizia. Pertanto la regione chiede all'azienda che rinunci a questa misura e che si adoperi nella ricerca di soluzioni utili al mantenimento della produzione nello stabilimento di Gaggio e dell'intera occupazione. Insomma, anche noi rivolgiamo questa richiesta alla SAECO, chiaramente. Sempre in tema lavoro, sempre con la lentezza di questo computer, da Radio Onda d'Urto invece andiamo a parlare dei lavoratori del Penny Market. Facchini e Solidali rispondono alla serrata di Desenzano bloccando Arborio. Si è spostata ad Arborio, nel Vercellese, la lotta dei facchini dei magazzini Penny Market, sostenuti dal sindacato di base Sicobas e da numerosi solidali. Questa mattina, 13 gennaio, sono stati bloccati gli ingressi del magazzino piemontese per rispondere alla serrata imposta dai padroni a Desenzano del Garda a seguito dello sgombero di polizia avvenuto lo scorso venerdì e i licenziamenti illegittimi di 45 facchini che per 4 giorni avevano scioperato e bloccato gli ingressi dello stabilimento gardesano. Un centinaio di persone, in gran parte facchini e sindacalisti Sicobas, ma anche molti solidali, come quelli provenienti dal CS Crocevia di Alessandria, dal CSA Magazzino 47, bloccano gli ingressi dello stabilimento, chiedono prima di tutto il reintegro immediato dei lavoratori licenziati a Desenzano, oltre che l'adeguamento delle mansioni, il riconoscimento degli scatti di anzianità e l'applicazione del contratto nazionale. Oggi sono attesi agli ingressi anche i lavoratori della Bormioli di Fidenza, sgomberati e denunciati anch'essi venerdì scorso dopo diversi giorni di lotta e presidio, ripreso comunque lunedì. Noi ci siamo collegati, vabbè, questo qua, insomma, poi ovviamente essendo su Radio Onda d'Urto c'è anche un audio, quindi un'intervista con un compagno presente al presidio di Arborio.
Cioè, fai questa pubblicità mattina. Alla concorrenza, no?
Vabbè, quando insomma la concorrenza fa del buon lavoro, perché no?
Certo. Che bello il libero mercato, dove è il migliore. Sì, certo. Andiamo avanti con questa retorica.
Allora, cambiando argomento, non so se tu volevi, avevi una notizia sullo stesso argomento.
Di cosa stavamo parlando?
Ma di lavoro.
Ah, di lavoro, ma no, vai pure avanti tu.
Ok, allora cambiando argomento. Da InfoAut Torino, studenti del Colombatto in strada contro freddo e ratti nelle aule. Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Professionale Colombatto di Torino questa mattina hanno disertato le aule della succursale in segno di protesta contro le condizioni inaccettabili in cui versa l'edificio. Riunitisi in assemblea all'esterno della scuola hanno chiesto interventi immediati per porre fine a questa situazione. Di seguito riportiamo il comunicato del collettivo. Riportano il comunicato. Vabbè, in cui appunto dicono un po' nel dettaglio questa situazione, narrano della loro situazione nella loro scuola e niente, vediamo, c'era la risposta comunque della presidente che insomma affermava di cominciare a muoversi subito per questo problema, come se ci fosse bisogno di un blocco da parte degli studenti per vedere che ci sono i buchi e i ratti nelle scuole. E poi la chiusa del comunicato è: un esempio per tutti, nonché uno dei cavalli di battaglia del governo Renzi, è il piano sull'edilizia scolastica, il quale doveva prevedere ingenti investimenti per rimettere a norma le scuole, sia dal punto di vista strutturale, sia sul piano dell'innovazione. Gli studenti italiani, ad un anno di distanza da annunci vari, possono osservare il fallimento della manovra e a cadere è l'impalcatura mediatica del governo. La scuola pubblica non ha bisogno di interventi di facciata, ma di misure reali e consistenti.
Non sogni, ma solide realtà.
Esatto, mandiamo un po' di musica.
Va bene. Musica.
Well, Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Torniamo in diretta, torniamo a parlare di quello che succede nel mondo. Leggiamo la notizia, anzi cominciamo con la notizia principe di oggi. Mail aziendale, questa la prendiamo dal Fatto Quotidiano. Corte UE diritti umani, datore al lavoro può controllarla e licenziare chi la usa a fini personali. I giudici di Strasburgo si sono pronunciati sul caso di un cittadino rumeno lasciato a casa perché ha scoperto usare la messaggeria Yahoo aziendale per parlare con la fidanzata e il fratello. Pensate che pezzo di merda, eh? Alla base della decisione è il fatto che il contenuto delle comunicazioni non è stato violato e che quella distrazione ha diminuito la sua produttività. Già. Essere licenziato, questa è la Corte per i diritti umani della UE, che dice che parlare con tuo fratello, con la tua fidanzata, ti distrae e riduce la tua produttività. Pensate un po', non so, il coordinamento per il lavoro dell'Unione Europea, cosa deve essere se questa è quella per i diritti umani. Essere licenziati perché si è fatto uso della mail aziendale a fini personali è ammissibile. Inutile invocare il diritto alla privacy. Questo è perlomeno il verdetto della Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo, che ha sentenziato che i datori di lavoro possono controllare le comunicazioni fatte dai dipendenti attraverso gli account forniti dall'azienda e che il licenziamento è giustificato se li utilizzano a fini privati. Ora, traduciamo questa sentenza in Italia, dove non c'è bisogno che ci sia la giusta causa perché un lavoratore venga licenziato. Questo vuol dire che questo strumento permette ai datori di lavoro un controllo ancora maggiore sui dipendenti, perché se già nei posti di lavoro vediamo telecamere in ogni dove, comunque un monitoraggio molto attento a ciò che fanno i dipendenti sul luogo di lavoro, adesso che possono anche serenamente accedere all'indirizzo mail dei dipendenti e leggerci la posta, che fino a un po', cioè, è un reato da tutte se succede in qualsiasi altro contesto, ma a quanto pare sul mondo del lavoro si può tranquillamente fare. Avranno un sistema in più per insomma capire cosa pensi, capire cosa fai e capire se sei in linea con i presupposti e la volontà sociale dell'azienda, e se no ti mandano a casa, anche se magari non hai commesso niente. Però tanto, visto che in Italia non serve aver commesso niente per essere mandati a casa, probabilmente sarà un motivo in più per vivere nel terrore da parte di chi lavora sotto padrone. Il caso di cui si è pronunciata la Corte di Strasburgo riguarda il ricorso presentato a un cittadino, vabbè, insomma, non andiamo a leggere i cazzi di sto cittadino romeno.
Ma poi, scusami un attimo, cioè, ora, no? Con ora. Questa questione dei social network e dell'utilizzo dei telefoni sempre in una misura sempre maggiore. Quindi la questione è, cioè, tu il lavoro te lo puoi portare a casa, cioè il telefono aziendale a casa deve comunque essere attivo e tu devi comunque essere reperibile e devi comunque stare sempre sulla chat di WhatsApp con i tuoi colleghi per sapere,
però se però lo non fai, lo puoi usare per farti i cazzi tuoi.
Perfetto.
Andiamo avanti, passiamo al Brasile. San Paolo. No, non sei d'accordo? Non è d'accordo col fatto che passi in Brasile. Allora io tacerò in attesa di capire cosa vuole fare la mia co-conduttrice.
No, vai.
San Paolo, manifestazione contro il caro trasporti, brutalmente represse. Il movimento rilancia, questa la prendiamo da InfoOut. Una manifestazione indetta per la giornata di ieri dal movimento Pass Livre si è conclusa con decine di feriti e almeno 15 persone in stato di fermo. Si trattava della seconda manifestazione a San Paolo in pochi mesi contro il rincaro delle tariffe dei trasporti pubblici all'interno di un percorso di lotta pluriennale che ha saputo far congiungere ampie fasce sociali superando il corporativismo categoriale. Una lotta ricompositiva all'interno delle principali aree metropolitane e per questo mal digerita dalle elite. Ten. Ci arriva anche un caffè. Hanno usato a distanza di poche parole.
Non distrarti.
Corporativismo categoriale e poi una lotta ricompositiva all'interno delle principali aree metropolitane. Vabbè, hanno questo linguaggio che alle volte mi stupia un pochino. In un contesto di generale fermento in diverse città per i recenti adeguamenti delle tariffe dei trasporti, San Paolo è decisamente una delle situazioni più calde a seguito degli aumenti instaurati proprio a cavallo tra il nuovo e il vecchio anno solare e ufficializzati nello scorso fine settimana. Ricordiamo che questo era già stato motivo di duri scontri in tante città del Brasile nel 2014, dove in vista dei mondiali di calcio i trasporti pubblici subirono un incremento esponenziale dei prezzi. La manifestazione di oggi era perciò molto sentita non solo dal movimento, ma anche dalle controparti che, a partire da polizia e prefetto, non si sono fatte scrupolo, nemmeno in passato, di reprimere le istanze portate avanti da migliaia di persone. Se la prima manifestazione era terminata con forti cariche e arresti arbitrari, questa volta la polizia è intervenuta addirittura durante il concentramento, disperdendo con un fittissimo lancio di bombe stordenti che hanno scomposto gli spezzoni che si andavano formando e successivamente rastrellando la folla disorientata per fare dei fermi. Ne è seguita una resistenza articolata che ha cercato di difendersi dalle sortite della polizia e di ricompattarsi invano nel punto in cui era stato chiamato al concentramento. È stato un abuso della forza poliziesca che ha ricordato quello dei rastrellamenti durante gli sgomberi coatti dei quartieri poveri delle fasi immediatamente precedenti ai mondiali di calcio. Una prova muscolare a chiara connotazione intimidatoria con la quale il movimento paulista ha saputo subito rilanciare con un'altra manifestazione, per questo giovedì alle ore 17 locali. Non so quante differenze di ore ci sono tra l'Italia e il Brasile. 12 ore mi dicono, non penso proprio, no. Però... Allora, vabbè, questo era l'articolo. Se vuoi lascio la parola a te, se no metto su la musica.
No, no, dai, parliamo che manca solo 20 minuti. 20 minuti 23. Alla fine di questa rassegna stampa. Sì, ma gli ultimi 3 minuti sono di solito per le nostre cazzate.
Sì, però non è che devi alzare la voce adesso.
Ma così è una voce più brillante, incisiva nella memoria dei nostri radioascoltatori. Allora, 3 notizie che riguardano il tema ambientale e soprattutto di inquinamento e di grandi opere e distruzione del territorio. Cominciamo con il MUOS, un articolo preso da... Un attimo che mi si apre la pagina.
Io no. Mi scuso per l'incompetenza della mia computer.
No, non è incompetenza, cioè... incompetenza. Ecco, eccola qua. Da Meridione News. MUOS, in retroscena della sospensione dei test, nessuna conoscenza dei rischi per le persone. Alla vigilia dell'accensione del MUOS, nessuno era a conoscenza dei potenziali rischi per la popolazione. È questo l'inquietante retroscena emerso nella serata di ieri a proposito dell'improvvisa decisione da parte della prefettura di Caltanissetta di sospendere le rivelazioni elettromagnetiche dell'impianto satellitare statunitense di Niscemi. I test, previsti per oggi e domani, erano stati disposti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che lo scorso novembre ha nominato un collegio di verificatori con l'obiettivo di analizzare l'effettiva pericolosità per la salute delle parabole. Una decisione che aveva fatto discutere ma che sembrava ormai definitiva, almeno fino a lunedì, quando la docente dell'Università Sapienza di Roma, che era la presidente del collegio, tal Maria Sabrina Sarto, ha scritto al dirigente della Digos di Caltanissetta confermando che nei giorni 13 e 14 ci sarà l'accensione di sistemi radianti. Fino a lì una conferma. Poi però, ciò che ha destato perplessità è il passaggio seguente: si porge tale comunicazione, scrive Sarto, al fine di consentire l'implementazione da parte delle amministrazioni territoriali competenti di tutte le misure precauzionali che si possono ritenere necessarie. Dubbi che, come confermato da una lettera inviata dalla prefettura Maria Teresa Cucinotta al CGA, sono derivati dalla consapevolezza che nessuno aveva mai fatto presente la necessità di prendere misure cautelative per l'incolumità delle popolazioni locali. La scrivente, prosegue Cucinotta, ha tenuto nel pomeriggio di ieri una riunione tecnica di coordinamento allargata alla partecipazione dei rappresentanti dell'ASP, dell'ARPA, dei Vigili del Fuoco e dell'amministrazione comunale. ed è emersa l'impossibilità di indicare alcuna misura precauzionale da adottare in assenza di ogni elemento di conoscenza e valutazione in proposito. Cioè, devono ancora fare le valutazioni su quanto è dannoso e quindi non sanno quali sono le misure precauzionali per fare questi studi. Se l'impreparazione delle autorità locali può essere compresa per via dell'eccezionalità dell'argomento in questione, a destare preoccupazione è la constatazione che anche tra i componenti del collegio dei verificatori sembrerebbero esserci poche certezze. Il medesimo presidente, cioè Sarto, ha assicurato che avrebbe approfondito la questione, che nella giornata di domani, a seguito di un programmato incontro teso a acquisire ulteriori dettagli, avrebbe proposto l'accensione dei sistemi radianti alla minima potenza, così da poter escludere ogni riflesso negativo sulla popolazione. Quindi non solo il collegio dei verificatori non ha saputo suggerire alcuna misura precauzionale, ma a meno di 48 ore dall'accensione dell'impianto si trovava nelle condizioni di dover chiedere lumi sul suo funzionamento, completare un quadro dai contorni non rassicuranti, infine la proposta di accendere le parabole alla minima potenza, una possibilità che di fatto, come ha confermato, non ci voleva proprio il legale del comitato Nomuos, comunque lui l'ha confermato, questa possibilità vanificherebbe la stessa utilità delle tesi, dei test, scusate. Monitorare la pericolosità del MUOS raccogliendo dati alla minima potenza sarebbe un controsenso. Adesso però si rimane ancora più perplessi circa il grado di organizzazione che sta dietro a queste rilevazioni. Misurazioni che, come detto, sono state rinviate a data da destinarsi. Ecco, insomma, questo è tutto la nebbia che sta dietro a queste mega giganti parabole aniscemi. E allora saliamo un po' su per lo stivale e arriviamo, anzi, visto che andiamo in su, facciamo prima. No! Mi si è cambiata la pagina. Non so più dov'è quella notizia là, quindi quindi saliamo su per lo stivale e arriviamo in Puglia. Allora, Puglia, trivelle alle tremiti, gli effetti negativi dell'Airgun anche a decine di chilometri. Con un comunicato stampa, i movimenti Coordinamento Nombrina, Trivelle Zero Molise e Trivelle Zero Marche lanciano l'allarme sugli effetti negativi dell'Airgun, la tecnica di ricerca di idrocarburi autorizzata dal governo di fronte alle tremiti, e sulle linee guida ISPRA del 2012 non imposte alla Petroceltic Italia, la società che ha ottenuto la concessione. L'Airgun, la tecnica di ricerca di idrocarburi che il governo ha autorizzato, può avere effetti a decine di chilometri di distanza, almeno 50, e le tremiti sono solo a 24 chilometri. Basta leggere infatti il rapporto tecnico dell'ISPRA del 2012, in cui si ritiene, richiamando studi effettuati all'estero, che la distanza minima tra due imbarcazioni che stanno conducendo rilievi sismici in contemporanea debba essere di ben 100 km. Questo perché le esplosioni producono fortissimo rumore che può investire gli organismi a grandissima distanza. E si allega l'estratto del rapporto e il testo completo. Ora, in un ambiente vulnerabile come quello dell'Adriatico, in vicinanza a una delle più belle aree protette marine del Mediterraneo, è già incredibile che venga autorizzata questa attività. Ancora più grave che le linee guida dell'ISPRA siano uscite a maggio 2012 e che il decreto interministeriale di VIA, positivo per questo permesso di ricerca, emanato 3 mesi dopo, non riporti le precauzioni ritenute utili dall'ISPRA. Infatti, tra le prescrizioni del decreto rilasciato a favore della Petroceltic, si può leggere che sarà la società stessa a valutare la distanza tra le barche, mentre nei decreti rilasciati ad altre società successivamente il Ministero ha imposto la prescrizione più dettagliata. E stiamo parlando della stessa attività. Pertanto, i cetacei e i pesci intorno alle tremiti, che sono tra l'altro un'area protetta, dovranno votarsi al buon cuore della Petroceltic, cioè sarà la società a valutare che distanza potranno essere svolte due attività di ricerca. Questo l'abbiamo già capito. E ancora, nei vari decreti il Ministero ammette che i cetacei e la restante fauna vengono disturbati. Questo fa comprendere, tra l'altro, quanto sia ridicolo il limite delle 12 miglia in queste vicende. Evidenziamo che il Ministero dell'Ambiente sembra non essersi accorto che riconoscere che gli effetti possono arrivare a decine di chilometri, da 50 a 100, vuol dire ammettere di inserire prescrizioni che devono poi trovare applicazione sul mare di competenza di un altro paese, la Croazia. Ne consegue che doveva essere effettuata una valutazione di impatto transfrontaliero, come impongono le norme comunitarie in materia di VIA. Questo è il livello delle valutazioni di impatto ambientale, che sarebbe appunto via, nel paese in cui dovremmo fidarci, secondo il ministro Guidi, tanto che recentemente il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali hanno ritenuto opportuno emanare un surreale decreto interministeriale rivolto a loro stessi, che definisce come scrivere un decreto di via. Vabbè, insomma, questa è la notizia, no? Quindi appunto che c'è un documento in cui viene scritta la pericolosità di questa tecnica, ma l'utilizzo di questa tecnica non tiene assolutamente conto di questo documento. Questa è un po' la notizia riassunta. E niente, c'era un'altra notizia, appunto, come dicevo, che non, eccola qua, che riguarda la Terra dei Fuochi, appunto un'area di cui fanno parte 55 comuni, di 32 nella provincia di Napoli e 23 nella provincia di Caserta. In quest'area l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Gli esiti mettono in evidenza un eccesso di mortalità per tumore maligno, le cui vittime sono in larga misura i bambini. Agghiaccianti i dati, agghiaccianti le ripercussioni che la politica della prudenza, del non allarmismo, del negazionismo estremo avranno sulle generazioni future. Quelle, si intende, che supereranno la delicata fascia d'età 0-14. Agli occhi di chi, dal governo alle autorità sanitarie, dalle istituzioni locali a quelle nazionali, questi dati sono ancora insufficienti per arrendersi all'evidenza che siamo di fronte a una strage ambientale? Quali altre prove servono per fermare il disastro e salvare, se non le vite dei nostri figli, quelle di chi erediterà la campagna del disastro ambientale? Non ci sono scuse per non intervenire e non c'è più tempo. Bisogna cominciare ora, subito, con le operazioni di bonifica del territorio, con il potenziamento del sistema sanitario, che qui, come in nessun altro posto, deve, purtroppo il computer mi si è bloccato. E quindi, ecco, questa era la notizia.
Si è bloccato il computer?
Di nuovo.
Ma se, forse sei tu che non sei capace di usarlo.
Potrebbe anche essere questo, eccolo qua. Quindi bisogna cominciare ora subito con le operazioni di bonifica del territorio, con il potenziamento del sistema sanitario, che qui come in nessun altro posto deve essere efficiente e veloce. Perfino il legame causa-effetto, il famoso nesso tra esposizione agli agenti inquinanti e insorgere di alcune patologie, è stato riconosciuto all'ultimo rapporto. Il quadro epidemiologico della popolazione nei comuni della Terra dei Fuochi è caratterizzato da una serie di eccessi della mortalità, dell'incidenza tumorale, dell'ospedalizzazione per diverse patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti emessi o rilasciati dai siti di smaltimento illegali di rifiuti pericolosi e di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi sia solidi urbani. E così recita appunto il rapporto mortalità, ospedalizzazione, incidenza tumorale nei comuni della Terra dei Fuochi in Campania. Ecco, e questo era un po' l'articolo. E poi io ne avevo un ultimo molto breve, preso da Macerie. Arresti in Puglia. In seguito a un saluto davanti al CIE di Brindisi Restinco, tre compagni di Lecce sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e manifestazione non autorizzata. Ora si trovano ai domiciliari. Qui di seguito il volantino distribuito durante il corteo che si è svolto il 10 gennaio per le vie del centro in solidarietà agli arrestati. Beh, qua appunto c'è il volantino. E poi i giornali locali riferiscono che i tre ragazzi, poi tratti in arresto, avevano srotolato uno striscione visibile dall'interno del CIE con su scritto un numero di telefono e liberi tutti, una buona indicazione per quanti hanno un simile luogo nella propria città, con una conformazione che permetta ai reclusi di vedere qualcosa all'esterno e voglia farsi contattare da loro. Riportano inoltre come dalla riapertura del CIE brindisino i saluti in solidarietà agli immigrati reclusi si siano susseguiti fuori dalle mura, e come la questura abbia cercato di porvi fine emettendo 14 fogli di via all'indirizzo di altrettanti compagni attivi a Lecce. Invano. In chiusura una velina: pare che uno dei ragazzi arrestati fosse stato già notato dalla Digos durante un lungo blocco ferroviario risalente a novembre a San Pietro Vernotico per protestare contro gli abbattimenti degli ulivi nell'ambito del piano di contrasto della xylella fastidiosa. In proposito, alcuni compagni leccesi già qualche settimana fa avevano diffuso qualche riga di riflessione che riportano anche appunto questa riflessione da parte dei compagni di Lecce, quindi solidarietà ovviamente a questi tre compagni che si ritrovano agli arresti domiciliari per aver buttato giù uno striscione visibile dall'interno di quella che a tutti gli effetti è una galera.
E se volete leggervi il comunicato andate su Macerie. Noi intanto vi lasciamo con un po' di musica.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo in diretta a 10:21, ultima manciata di minuti di questa rassegna stampa. Leggiamo un'ultima notizia che ci arriva da Nena News, notizia di almeno arrivata poco fa. Raid israeliano su Gaza, un palestinese ucciso. L'attacco è avvenuto stamattina, secondo l'esercito aveva come target una cellula terroristica. Intatto, quattro attivisti denunciano Israele per la Freedom Flotilla 2010. Violò il suolo statunitense. Roma, 13 gennaio 2016, Nena News. Questa mattina l'aviazione israeliana ha compiuto un raid aereo contro il nord della striscia di Gaza, uccidendo un palestinese e ferendone tre. Per ora le loro identità non sono note, seppure alcuni media di Gaza abbiano identificato il giovane ucciso come il 23enne Moussa Zeitar. Testimoni hanno raccontato all'agenzia stampa palestinese Ma'an News che intorno alle 7 di mattina bulldozer e veicoli militari israeliani hanno attraversato il confine tra la striscia e Israele a est di Beit Lahia. Secondo quanto riportato dall'esercito israeliano, si è trattato di un'operazione che ha avuto come target una cellula terroristica che pianificava l'esplosione di un ordigno contro le forze israeliane al confine, ovvero i quattro palestinesi stavano progettando un attacco. La zona colpita, lungo la buffer zone, striscia di terra che corre lungo la frontiera est di Gaza, è unilateralmente dichiarata da Israele, è per lo più zona agricola. Quasi del tutto inutilizzabile, se non con enorme rischio dai contadini Gazawi, che infatti ricordiamo questa striscia di terra essere presidiata dai militari israeliani, principalmente da cecchini che si divertono a tirare agli contadini che si avvicinano troppo al loro campo di azione. Sale così a 157 il numero di palestinesi uccisi dal 1 ottobre, quando cominciò quella che è stata definita l'intifada di Gerusalemme in tutta la Palestina storica. Oltre 20 gli uccisi a Gaza, nello stesso periodo sono stati uccisi oltre 20 israeliani. E beh, questa era la notizia, l'ultima che leggiamo di quest'oggi, direi, e prima di salutarci rimandiamo agli appuntamenti.
Allora, rimaniamo agli appuntamenti. Questo sabato, super serata, super pomeriggio in compagnia di Radiazione presso la Mensa Marzolo Occupata, cominceremo alle ore 7 con la presentazione di Una città perfetta, insieme all'autore Iuri di Molfetta, un libro, un romanzo. Poi ci sarà una cena e alle 22 puntuali ci sarà un concerto live con gli Atom Tanks, che fanno uno ska molto divertente e molto ballabile, e poi la balla, la banda della Lambada con DJ set beh, qua c'è scritto Lambada, poi non so.
Ah, l'ho letto male io allora.
Per fortuna che l'hai fatto pure te il volantino,
È bellissimo. Anche se la mia conduttrice non piace, è bellissimo. Lo vedrete sui muri di Padova tra molto poco.
E poi, appunto, con la banda della Lambada ci sarà un DJ set trash.
Evviva.
Poi domenica 17 gennaio parte.
Chi è che parte?
Quello che sto per dire. Partono i pranzi sociali qua in sede Caduti, in sede Chinatown, in sede Pizzetta Caduti della Resistenza, non lo so.
Presso l'infospazio Chinatown, sede dell'associazione culturale Nicola Pasian, che tra l'altro
in
il posto da cui trasmettiamo.
Piazzetta Caduti della Resistenza, via Varese 10. Contro la guerra ai poveri, costruiamo quartieri resistenti e solidali. E quindi da domenica 17 gennaio, appunto, cuciniamo e mangiamo insieme ogni domenica qua dalle 12:30. Il format è quello di ognuno porta qualcosa da mangiare e ci si scambia piatti, cibi, culture, conoscenze culinarie.
Perfetto.
E poi cos'altro dire a livello di appuntamenti? Sabato prossimo, visto che abbiamo ancora 4 minuti, sabato prossimo ci sarà il compleanno della mensa Marzola Occupata.
Ah, sì?
Che compie 2 anni.
Che bello.
Sì. E,
anche se non è un centro sociale, Padova.
Anche se non è un centro sociale.
In Veneto,
esatto. E comunque compie 2 anni e ci sarà un concerto sempre ska con i Red Ska e i Garrapateros, che sono invece un gruppo un po' più folk.
Anche i Garrapateros, pensate.
Sì, anche i Garrapateros, pensate. E non so.
E basta, dai, possiamo mettere anche un po' di musica e salutare tutti quanti. La replica di questa rassegna stampa va in onda alle 2:30 oggi pomeriggio. Il podcast lo troverete pubblicato tra poco sul sito radiazione.info. Noi ci risentiamo poi mercoledì prossimo. Le rassegne stampa ci sono anche le altre mattine della settimana, quindi restate sintonizzati su Radiazione con i nostri appuntamenti con l'informazione e la controinformazione. E stasera alle ore 21 torna per la prima volta nel 2016 Memoria Resistente, forse dalla nuova postazione radiofonica che prenderà vita proprio alla mensa Marzola Occupata.
Infatti volevo proprio dire questa cosa, che la giornata di sabato ho detto una baggianata dicendo che inizia alle ore 19, inizia ben prima, alle ore 15, giusto? 15?
Questo sabato?
Sì.
Sì, c'è la rabbia del sabato sera.
Esatto, con la rabbia del sabato sera, però per la prima volta in Marzolo. Quindi passate, il pomeriggio saremo sempre là, tutti quanti, chi trasmette, chi prepara per la serata, passate a salutarci, a trovarci e a vedere come si fa una radio.
Ci sentiamo nel futuro, ciao!
Ciao e buona giornata!
Con un forte chiaro Shabay! Io così simile a te.
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,